Tanti anni fa un amico mi chiese di accompagnarlo da un suo cliente che cercava collaboratori per un progetto web. Mentre ascoltavo la proposta al proprietario di questa agenzia che stava passando dal cartaceo al digitale, scappò detto che tutti i siti che avevano fatto erano bellissimi, ma che non li visitava nessuno. Questa è una frase che uguale l'ho sentita dire a tantissimi imprenditori e a tantissimi manager d'azienda. Ho fatto un sito, ma non genera contatti. Ho fatto un e-commerce, ma non vende niente. Ho speso tanto, ma non ho avuto il ritorno sperato. Non abbiamo utenti, non abbiamo visitatori, anzi sono mesi che pago pure la pubblicità, ma non vedo alcun ritorno. Cerchiamo allora di capire quali sono i reali motivi dietro i fallimenti di questi siti web aziendali. Beh, guardiamo insieme 5 motivi che stanno dietro la maggior parte di questi fallimenti per correggere gli errori che sono stati fatti o per evitarli proprio quando stiamo lavorando al rifacimento del nostro sito web. Benvenuti su Merita, io sono Giorgio Minguzzi e lavoro con le aziende che vogliono avere risultati dal marketing, sfruttare a fondo il CRM e generare nuove opportunità da affidare alla propria forza vendite. Come mai il sito aziendale non produce i risultati sperati? Beh, vediamo i 5 motivi più comuni. Il primo motivo per cui un sito web non funziona è che l'azienda decide di farlo perché deve. Perché un concorrente ha rinnovato il suo con una nuova grafica, perché lo fanno tutti, lo hanno tutti, ma non avendo le idee chiare su cosa vuole ottenere da questo investimento, beh, non riesce a comunicare correttamente le proprie richieste al fornitore. Frasi come "lo facciamo per farci trovare dei clienti, ma non ci stavano le pagine gialle", oppure "lo facciamo per dare informazioni, ma non c'è la brochure per questa roba?" Beh, sono tutte frasi che evidenziano l'assenza di obiettivi chiari, reali e misurabili. Perciò, quando poi si parlerà con chi operativamente farà il sito, un freelance o un'agenzia, cambia poco, non sarà possibile ottenere altro che un sito generico che non porta risultati. Insomma, dobbiamo capire che uno riceve per quello che effettivamente commissiona. Il secondo motivo per cui un sito web non rende è che lo si crea senza avere una chiara conoscenza del customer journey online dei nostri clienti. Magari conosciamo come ragionano i clienti offline, ma non sappiamo nulla o non sappiamo abbastanza di come si muovono e dove si ritrovano quando sono online. Spesso confondiamo le nostre speranze con la realtà, perché i clienti non sono lì con la carta di credito in mano che bramano di strisciarla e comprare da noi. Un prospect, prima di diventare cliente, entra ed esce molte volte dal funnel senza per forza farcelo sapere o senza per forza seguire un andamento lineare. Infatti molte volte una persona vuole solo farsi un'idea, perché magari non deve comprare subito, magari lo farà fra 6 mesi o fra 1 anno. Le aziende credono spesso che questi clienti, una volta atterrati non si sa come sul loro sito, si ricordino di loro anche in futuro. Ma non è così. Spesso si fa un sito, ma poi non si fa nulla per tenere vivo il ricordo di noi in chi ha passato un po' di tempo fra quelle pagine. Ma si possono iscrivere alla nostra newsletter se vogliono rimanere informati. Alcuni diranno così, ma siete seri? Davvero? Ma che efficacia volete che abbia? Iscriviti alla nostra newsletter. Ne ha pochissima. E purtroppo è una delle poche call to action che si trovano nei siti aziendali. Ma perché dovrei iscrivermi a una cosa di cui non conosco il valore? Poi quante volte ci scriviamo e non riceviamo nulla? Ma non ci sono strategie un pochino più efficaci da applicare? A questo punto comincia a essere evidente come sia utile fare un'analisi digitale, magari guidata da una persona esterna che con occhi nuovi possa verificare con l'azienda una strategia disegnata apposta per raggiungere quello specifico tipo di cliente. Questo si lega un po' al terzo motivo per cui un sito non rende, che è legato alla concezione di progetto che l'azienda ha in mente di realizzare. Se l'azienda intende il sito come un progetto artistico che deve essere bello, deve rispondere esclusivamente a canoni estetici e non lo intende invece come uno strumento di business fondamentale per l'attività aziendale, beh, il risultato non potrà che essere deludente. I più vecchi se lo ricorderanno, un tempo capitava in maniera molto evidente quando dominava una tecnologia che si chiamava Flash e tutti volevano siti fantasmagorici con 1000 effetti speciali. Ma oggi sarebbe un errore pensare che non continui a capitare. Non so se vi è mai capitato di andare a prendere un template su Temforest oppure scegliere un tema tra quelli pronti di Wix o uno di quei bellissimi template con quei bei portfolio di Squarespace oppure Webflow, oppure vedete un sito che vi piace da un vostro concorrente, da un'altra azienda e dite lo voglio come questo, proprio uguale. Ecco, quante volte un tema che ci piace poi con i nostri contenuti e le nostre foto smette di essere così bello. Prendere un tema e poi inventarsi qualche cosa per ficcarla dentro in un blocco di testo, perché beh, lì ci sono tre righe da riempire e bisogna scrivere, tre righe, bisogna completarle. Ecco, non è il modo giusto di procedere. Quando inseguiamo l'estetica fine a se stessa, il template sarà sempre più bello del nostro sito realmente. Inoltre, fermiamoci un istante a ragionare. Amazon è un sito esteticamente bello? A me non pare, ma vende $8,000 al secondo. Ma cosa ci dice questo aneddoto? Beh, che in realtà Amazon è uno strumento strutturato per la presenza web con il desiderio reale di conoscere e servire il suo cliente al meglio. Al centro di Amazon non c'è la bellezza estetica del sito web, c'è realmente il cliente. Mentre nei siti dove domina questa percezione stilistica, grafica, spesso a dominare è una sorta di narcisismo che ci porta poi a comunicare cose che sono completamente irrilevanti per il nostro cliente. Pensateci un attimo, quanti siti avete visto che, boom, mettono lì in bella vista la foto del capannone aziendale? Io capisco, se avessi un'azienda mia e fosse arrivato a comprarmi un bel capannone in una bella zona industriale, anche io sarei orgoglioso. Ma il cliente può essere interessato al vostro capannone? Io ho capito che c'era una foto lì nel template e dovevate metterci qualcosa e avevate solo la foto del capannone fatta dall'architetto col suo telefonino. Ma proprio quella? Solo quella si poteva mettere? E questo ci porta rapidamente al quarto motivo per cui un sito non porta alcun risultato, cioè che il sito viene fatto costruendo una mole di informazioni sì rilevanti per l'azienda, internamente all'azienda, ma insignificanti per il cliente. Capita spesso che le aziende costruiscano il sito web aziendale scrivendo pagine e pagine che però nessuno vuole leggere. Porto due esempi che mi riguardano da vicino. Ho lavorato per due clienti, di cui uno aveva una decina di pagine sui valori aziendali, in cui spiegava la costellazione guida dell'azienda, che era composta dalla stella dell'onestà, la stella dell'integrità, la stella della tensione al risultato e così via. Ma dei prodotti che si distribuivano? Beh, poco o nulla, se non due righe tradotte male dall'inglese che si trovavano di solito dietro le scatole dei prodotti. Insomma, per il cliente un sacco di chiacchiere senza valore, ma poca sostanza. La seconda è di un'azienda meccanica, una storica realtà, che aveva ben 11 pagine, dico 11, con gli aneddoti della vita del trisavolo fondatore, con tanto di barba lunghissima, lo stemma nobiliare, l'albero genealogico, la foto di una medaglia presa a una fiera dell'Ottocento, ma dei prodotti che facevano oggi, non nell'Ottocento, oggi. Beh, nulla. Nulla se non frasi generiche come lo stato dell'arte, le soluzioni a 360, siamo leader di mercato e così via. Insomma, poco o nulla se non che l'azienda, diciamo, poteva fare genericamente tutto ciò che il cliente potesse chiedere. Bene, immaginate per un attimo un cliente che cerca qualche cosa su internet e finisce sul vostro sito. Se un prospect visita un sito è perché ha un bisogno, ha un'esigenza chiara, molto chiara, e la vuole risolvere. Tutto quello che lo aiuta a risolvere la sua esigenza lo spingerà ad entrare in contatto. Tutto ciò che gli farà perdere tempo, che gli complicherà la vita, che lo confonderà, lo spingerà verso un concorrente che sul web è appena a un click di distanza. Infine, ecco il quinto motivo per cui un sito non renderà mai quanto atteso. Ed è dovuto all'assenza di una strategia digitale per la propria presenza online. Capita di vedere aziende che elencano mille cose da fare, voglio questo, voglio quello, voglio quest'altro, poi anche questo, tutte cose positive prese singolarmente, per carità, ma così il rischio è che il sito rimanga sempre un cantiere aperto, un'opera incompiuta. Ora è difficile quando mancano una roadmap precisa e quando mancano le milestone con delle date a portare a compimento un lavoro per poi trarne dei risultati. Bene, immaginate un'azienda che produce sanitari. Immaginate che abbia un catalogo di rubinetti, sterminato, ipotizziamo 100 prodotti. Mentre rifà il sito inizia a desiderare che ci sia una pagina per ciascuno dei 100 prodotti. Tutte cose legittime, giuste anche, con le misure, le caratteristiche di ciascun rubinetto. Perfetto, grande utilità verso il cliente. Sì, ma questo è impegnativo. Dove sono i dati? Nel catalogo cartaceo? Realmente nel catalogo cartaceo? E chi li inserisce sul sito? Chi li ricopia a mano tutti? E chi li tiene aggiornati? Ecco, immaginate che questa azienda voglia a un certo punto far scaricare anche un PDF con la scheda prodotto, quindi non solo visualizzarli a video, ma far scaricare un PDF. Chi produce questo PDF se i dati non sono in un database? Anche questo è da fare a mano? Anche questo è da mantenere aggiornato a mano? Questa azienda pensa di aver bisogno del sito, ma in realtà per un sito così servono anche un PIM e un DAM, cioè un Product Information Manager e un Digital Asset Manager, cioè un software in grado di rendere la produzione e la manutenzione di tutte queste informazioni in maniera sostenibile. Perché altrimenti il sito per andare online ci metterà mesi e finirà per non essere magari mai messo online perché i documenti non arrivano, le informazioni non arrivano dai vari reparti, oppure a non essere aggiornato nel tempo. Sapete come finiscono queste cose? Bene, l'abbiamo fatto, l'abbiamo finito, fra sei mesi, ma c'ho un impegno, ho altre cose da fare, contrattempi, non c'è più quella persona che è andata in pensione. È difficile portare avanti un progetto così. Abbiate ancora pazienza, su questo punto voglio essere davvero chiaro, voglio essere proprio esplicito e quindi vi faccio un altro esempio. Immaginate di avere un cliente che produce una quantità grandissima di contenuti. Gran parte li mette giù senza call to action fatta bene, ma non è importante. Produce una marea di contenuti, senza però dietro un'idea strategica su quei contenuti. Li produce perché gli hanno detto che deve fare dei contenuti perché la gente poi dopo li va a leggere, perché la gente deve essere interessata. Quindi fa contenuti che piacciono alla gente, ma magari che non sono proprio inerenti al suo cliente tipo. Certo, una mole enorme di testo magari si posizionerà in qualche modo sui motori di ricerca, ma che utenti porterà sulle nostre pagine? Gente che appena atterra poi se ne va? Saranno in target? Beh, e una volta atterrati sul sito non è che rischiano di sperimentare un po' di confusione con tutta questa mole di contenuti? Ahimè, quando i clienti si sentono confusi, quando li sommergiamo di parole e non di soluzioni, è facile che questi clienti tendano a preferire la concorrenza. Ora abbiamo visto 5 problemi comuni che impediscono ad un sito di rendere quanto dovrebbe. Questi sono davvero problemi comuni che ho imparato a risolvere nel tempo, suggerendo al cliente di acquistare prima del sito web, un'analisi di mercato, una digital marketing analysis. È vero che l'analisi ha un costo in più del sito, ma i frutti sono impagabili e non sarà mai tanto costosa quanto un sito bellissimo che però non vende nulla. Vi racconto un caso abbastanza esemplificativo che mi è capitato nel 2020. Immaginatevi un'azienda di consulenza molto bella che ha un bel sito che da 2 anni non produce nulla, nemmeno un contatto, zero, nulla, nada, niente. All'inizio l'azienda crede che serva un nuovo sito, un sito più bello, più fresco, con una grafica accattivante, di grande impatto visivo. Io invece gli suggerisco un'analisi che definisca la strategia e la lista di cose da fare per raggiungere i clienti che sono online. Bene, l'imprenditore incredibilmente mi dà fiducia e ordina prima l'analisi. Mettendomi a lavorare su questa analisi, scopro alcune chiavi di ricerca su Google che identificano chiaramente il cliente tipo di questa agenzia di consulenza, il cliente tipo che ha bisogno davvero dei loro servizi, e quindi suggerisco di lasciare il sito praticamente uguale, ma di creare dei contenuti diversi e riordinarli secondo una logica un pochettino più vicina al cliente. L'imprenditore riceve in mano un documento con la strategia da applicare, i tempi e delle stime, una forbice, di costi di ciascuna attività da fare, in modo che la possa usare. L'imprenditore inoltre si sceglie anche il fornitore che vuole lui, se non ce l'ha gli posso suggerire qualcuno io, ma fondamentalmente lui è libero di andare da chi gli pare. A distanza di un anno dal go live del sito nuovo, fatto diciamo con questi suggerimenti, oggi questa azienda ha una ventina di lead qualificati al mese. Guardate che 20 lead al mese in questo settore sono tantissimi. Ed è vero, è stato fortunato, ma è stato anche molto bravo perché ha applicato tutto o quasi quello che era nella strategia senza cambiare nulla. Ora, questo imprenditore adesso passa allo step 2 e continua sulla roadmap che era scritta in quell'analisi. Perché? Perché ha ottenuto risultati e vuole continuare a investire con lo step successivo. Anche per chi ha lavorato al sito, cioè l'agenzia di comunicazione, la vita è stata molto più semplice. È stato tutto più chiaro. Sapere cosa quotare, sapere come evolverà il sito, con che cosa dovrà integrarsi, magari non subito, ma nell'immediato futuro. Ecco, tutto questo ha reso più facile stimare i costi, redigere il preventivo e restare anche nei tempi di consegna corretti. Immagino siano interessanti un po' di approfondimenti su questo tipo di analisi, perciò metto nelle note un link per approfondire questo argomento, lo metto al solito posto su merita.biz/274, episodio 274, e qui in calce nelle note. Ovviamente sto lavorando su altri episodi proprio su questi argomenti, perciò se non te li vuoi perdere, clicca su subscribe, perché per oggi mi sembra di averti detto veramente tutto. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita. Ciao!